No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati in una nuova puntata di Hollywood Party. Dario Zonto e Enrico Magrelli vi fanno compagnia anche oggi. Salutiamo subito il nostro ospite che ci ha raggiunto. Oggi parleremo di trame, di storie, di metafore.
Intrecciando diversi generi anche.
Intrecciandoli in modo forsennato. Il cuore della puntata è il new horror americano, proprio perché Paolo Zelati, che salutiamo. Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao,
e
ciao
buonasera.
A tutti.
Ha appena licenziato, ma è già nelle librerie, un libro che si chiama American Nightmares, appunto incubi americani, conversazioni con i maestri del new horror americano. Sono quasi 700 pagine, se le ho contate bene.
Un corposo volume.
Sì, un bel tomo, come si dice una volta.
Un tomone proprio.
Che ci piace anche solo per il fatto che dà voce ai protagonisti.
Certo.
Quindi... E nel dare, ma ne parleremo fra poco.
Ne parleremo dopo,
abbiamo voglia di parlarne subito, ma dobbiamo aspettare
sì,
ancora un po'.
Ieri è arrivato al nostro numero per gli SMS e i WhatsApp messaggi. Non so come si chiamano. I WhatsAppini, come si chiameranno?
WhatsAppini, carina questa cosa. So. Vediamo se funziona.
Allora, al 335-5634-296, qualcuno ci diceva, noi lunedì abbiamo intervistato molto rapidamente la regista di un bel documentario, il titolo era... Era meglio domani, il titolo è Era meglio domani, forse funziona meglio. E allora qualcuno ci ha scritto, io però non l'ho trovato da nessuna parte. Gentilmente la casa di distribuzione ci segnala che per ora è uscito soltanto a Roma ed è rimasto alcuni giorni. Riprenderà la programmazione dal 26 di giugno a Milano, a Trieste.
Al Cinema Beltrade sì. A Milano, sì.
Poi a Trieste, all'Ariston, De Fabri, e a Porto Empedocle.
E in altre sale a Firenze,
sì, poi
e
a
anche
Padova,
a Pisa all'Arsenale.
Poi a Padova sarà a luglio e lo stesso a Firenze. Quindi insomma dovete stargli un po' dietro, ma provate a fare i segugi perché, come vi dicevamo, ne vale assolutamente la pena. Ma non c'ho notizie molto interessanti.
Notizie
oggi,
non ce ne sono, siamo noi che le produciamo, questo come tutti i giorni avviene. WhatsAppini, Andrea già piace, c'è un like, una sorta di like
sì,
che ci ha mandato.
I WhatsAppini che sono dei pizzini telematici, se volete, ecco, mettiamola così. Io voglio che lo Zingarelli, quelli che oggi è il 18, credo, se non mi confondo, 18 giugno 2014, ma mi deve essere attribuito così come podcastare, credo, ahimè, non è un... I neologismi sono orrendi di solito, però l'ho coniato alcuni mesi fa, quindi signor Zingarelli, mi raccomando, perché altrimenti faccio una causa che non finisce più.
Come ha fatto Andrea, potete mandare i vostri SMS, come sempre, al 335-5634-296, potete anche scrivere sull'indirizzo di posta elettronica, ovvero la nostra email hollywoodparty@rai.it per farci domande, approfondimenti, qualsiasi curiosità voleste avere. Soprattutto dovete, potete andare sul nostro sito per scaricare le puntate di Hollywood Party quotidiano e del Cinema alla Radio. Vi ricordiamo che sono fresche di stampa le ultime due gli ultimi due Cinema alla Radio, ovvero quello fatto da Enrico Magrelli, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, film di Carlo Verdone, e quello di Alberto Crespi, l'ultimo che abbiamo mandato in onda domenica 15 giugno, Ultima notte a Warlock, un oscuro western di Dimitri.
Sì, molto metaforico, molto visto metaforico. Che stasera parleremo molto molto di metafore. C'è anche un quiz, come sempre, il quiz è firmato da Alessandro Boschi, che si è ingegnato, e noi gli abbiamo chiesto, vogliamo, come dire, stiamo 2-0 con i nostri ascoltatori, dopo due giorni vorremmo
facci
almeno
sognare.
2-1, vediamo come va. Vi ricordo il numero, l'indizio lo darà Dario, 800-050-333.
Allora, il primo indizio recita così: in questo film ci sono due fratelli.
Thank you.
My Little Sister, The Lost Boys, questa è la scelta musicale, la prima di questa puntata, che ragionerà intorno all'horror anche dal punto di vista musicale. Ma prima di affondare nelle mani nel genere, facciamo un piccolo salto a Lamezia Terme, perché abbiamo raggiunto Gaetano Savatteri. Buonasera Gaetano.
Buonasera, buonasera a voi.
Benvenuto.
Benvenuto, che dirige Trame, Festival dei Libri sulle Mafie, che inizia oggi, penso, sì, 18 giugno, dal 18 al 22 giugno a Lamezia Terme. Allora, Gaetano, vorremmo che ci raccontassi in che modo il cinema, e quindi il cinema che tratta la materia che voi avete letto, insomma, al centro del vostro festival, in un luogo così importante come Lamezia Terme, come il cinema interagisce con questo festival, con quali film e con quale modalità.
Pensa soltanto che noi dedichiamo il tema di quest'anno a un film importante uscito 50 anni fa, che è Le mani sulla città di Francesco Rosi. Infatti proprio questa sera il regista Mimmo Calopresti e la collega giornalista Fulvia Caprara parleranno di quello che ha dato e come ha segnato questo film il racconto dell'aggressione al cuore economico di Napoli in quel caso. Oggi questa aggressione delle mafie riguarda molte città del nord, Roma, Milano, Napoli, con sistemi che in quel film venivano puntualmente descritti. Ma nel nostro festival ci sono anche altri modi di raccontare la mafia, come quello di PIF, presentiamo voglio dire, le mani e il film La mafia uccide solo d'estate. L'anno scorso PIF e qua Trame presentò in anteprima il trailer del film che gli ha portato fortuna. I Manetti Brothers con Sonia e Napoli, che è un film che è un altro modo di raccontare la mafia, e poi un documentario di Gualtiero Pierce che è I ragazzi di Pippo Fava sulla storia dei siciliani. Quindi questi sono tanti modi, non solo attraverso i libri, ma anche attraverso il cinema, di raccontare la mafia in modi diversi, con l'indignazione, con l'impegno che c'è sempre, ma anche a volte, come nel caso di PIF e dei Manetti, con un sorriso, con l'ironia. Ecco, questo è quello che tentiamo di fare in questo festival che dura 5 giorni, con un centinaio di ospiti, con 30 libri presentati, ma anche con un workshop dedicato a come la mafia ha raccontato il cinema, al quale partecipano Mimmo Calopresti, Andrea Proviatori e Monica Zappelli, che sono due sceneggiatori, Fulvia Caprara della Stampa.
Bene Gaetano, ti ringraziamo, è molto interessante questo volo, questo excursus che fate sul cinema che ha affrontato la mafia da Rosi, quindi come dire una pietra, fino ai nuovi modi per raccontare la mafia, che è vero, giocano anche con altri linguaggi all'interno del cinema, con altri generi, però come nel caso di PIF, portando commozione, emozione, anche informazioni e storia, perché il film di PIF è bello anche per questo. Ti ringraziamo Gaetano Savatteri, buon lavoro, buon dal lavoro, 18 al 22 giugno, e ti salutiamo con Le mani sulla città.
La città è là. E questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono.
Dove dirigere l'espansione della città? Il problema è stato lungamente dibattuto. Alla fine una commissione di urbanisti e di esperti appositamente creata ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno. Il comune porterà strade, acqua, luce e gas e tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Ed è per questo che il nostro partito si è tanto battuto per ottenere dal Parlamento l'assegnazione di un fondo speciale per i bisogni della nostra città.
Allora, dalle mani sulla città il nostro gong per il secondo indizio del quiz 800 050 333.
Recita così: in questo film c'è un uomo molto alto. E ci piaceva il gong, Enrico, sì, ci piaceva, noi... perché ci dà ritmo, capito?
A
ci
volte
dà...
ne abbiamo mandati quattro, cioè c'era cioè, un doppio
Burgia gong. Ci guardava e diceva, vabbè, ma l'ho dato il gong, e allora, giustamente.
No, esageriamo. Ora voliamo dalla Lamezia Terme, non andiamo molto lontano, no. Perché andiamo a Taormina, dove c'è la nostra Miriam Auti. Ciao Miriam.
Pronto?
L'uomo molto alto fosse Gaetano Salatteri, che in realtà è altissimo, direttore di trame.
Non siamo così raffinati.
No, in caso era riferito a me, che notoriamente sono un ex alto,
no?
Che
come poi, d'altronde.
Che poi con gli anni mi sono, come dire, un po' ritirato, come si suol dire. Come vanno le cose a Taormina?
Molto bene, molto grazie. Bene.
Hai mangiato molte brioche col gelato? Sì.
No, mi sono limitata anche perché il tempo non è dei migliori. Dicono che domani migliorerà, però fino ad oggi, insomma,
ti sei tenuta,
era un
insomma.
Po' così. Però, naturalmente, e quindi abbiamo dovuto lavorare.
No, questo è evidente. E non ti sei lasciato sfuggire una signorina molto alta, anche lei mi pare, vero? Così mi dicono, non l'ho mai incrociata.
Una donna minutissima, ma con una grinta che veramente è da invidiare.
Di chi parliamo?
Parliamo di Eva Longoria, ex casalinga disperata, che ci ha raccontato che disperata in realtà non è mai stata. Che...
sicuramente dopo la serie. Ancora
dopo la serie, infatti. Insomma, è arrivata qui perché ieri sera ha preso il premio Cariddi qui al Festival di Taormina e poi perché quest'anno il Festival per i suoi 60 anni ha voluto... diciamo creare una sorta di filo rosso presentando delle donne e invitando delle donne che abbiano in qualche modo avuto con il loro lavoro un impatto su quella che è un po' l'immagine femminile nell'audiovisivo. Oggi, per dire, c'è stata Bo Derek. Ieri appunto Eva Longoria, proprio perché le casalinghe disperate in qualche modo è stato... un piccolo evento per la TV,
per la
serialità, certo. E per i personaggi femminili che per una volta erano protagonisti assoluti.
Scusami, è passata anche Pamela Anderson, no? Che
sì, Pamela Anderson c'è stata due giorni fa, domani c'è Melanie Griffith.
Melanie Griffith deve arrivare,
Domani, è domani. Già arrivata, nel senso l'ho vista già ieri sera, però domani è il giorno in cui incontra la stampa.
Però domani chiedile allora se questa storia della separazione, il divorzio a Banderas, visto il tipo di ospiti, secondo me bisogna fare queste domande qui, no?
Sono vietate le domande private, lo so.
E tu farà lo stesso? Trasgredisci questa norma censoria dicendo ma Antonio è sempre nel mulino, no? Come... dunque, allora la prima domanda che hai fatto a Eva Longoria naturalmente riguardava le casalinghe disperate,
partiva
suppongo.
Dalle casalinghe disperate, sì, e qual è stato anche l'impatto sulla sua vita, visto che poi questa serie per lei è durata 8 anni, quindi un tempo considerevole. E visto che l'etichetta di casalinga disperata le è rimasta comunque abbastanza appiccicata, anche se ormai sono 3 anni che la serie è finita e lei è in tutt'altre faccende affaccendata, è soprattutto impegnata in produzioni, anche se ha un film in uscita che si chiama La Frontera, dedicato appunto alla frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico. Tra l'altro la questione dell'immigrazione è anche una delle grandi questioni delle quali si occupa. Ma cominciamo a sentirci,
sì,
Eva Longoria.
Sentiamo subito cosa ti ha raccontato e ci sta per raccontare.
Changed everything in my life.
Le casalinghe disperate hanno cambiato tutto nella mia vita. Siamo stati fortunati che quella serie sia stato un tale successo globale. Ci ha permesso molte cose. Per me ha significato raggiungere tutto il mondo ed è stato anche divertente. Ancora oggi, 3 anni dopo la chiusura della serie, siamo rimaste amiche. Eravamo felici di lavorare insieme anche fuori dal set. Questo festival, sta ovviamente riferimento a Taormina, è dedicato a raccontare 60 anni di cinema attraverso l'impatto di figure femminili. Nel nostro caso, uno show con 4 protagoniste donne, le persone erano molto veloci nel criticare e nel raccontare le nostre storie private dietro le scene. Ecco, questo non accade mai con uno show al maschile, un atteggiamento che trovo molto sessista. E questo accade perché ci sono pochissimi show al femminile, perciò vince il gossip invece della realtà, e questo non accade mai nelle trasmissioni con uomini. Allora, io non... Tu sei così sicura, Miriam? Io personalmente no, perché anche alcuni show in cui sono delle presenze maschili molto forti, penso a Mad Men o ad altre, ad altre serie, o anche Lost, almeno per la parte maschile, di chiacchiere e di pettegolezzi e di,
sì,
e di backstage,
sì, questo,
insomma, mi
questo
pare.
È vero, però devo dire che sia Le casalinghe disperate sia Sex and the City, che poi sono stati i due show completamente al femminile, no? In qualche modo proponendo anche dei modelli femminili un po' diversi da quelli che si vedevano in televisione, hanno scatenato diciamo un effetto mediatico sicuramente molto forte su di loro. Sono diventate tutte più o meno delle dive, e con la televisione, diciamo, non è così scontato, no?
No, quello è vero, anche se poi in realtà l'abbiamo un po', cioè il radar dell'attenzione le ha un po' tutte quante perdute, no? Tranne Eva Longoria.
Sì, tranne Eva Longoria, che forse è stata più fortunata delle altre, o forse più brava, perché poi, come ci ha spiegato, in realtà secondo lei la differenza l'ha fatta l'essere arrivata al successo relativamente tardi nella scala di perché lei è arrivata al successo praticamente a 30 anni.
Che non aveva 18 anni, è vero. Ascoltiamo, ascoltiamo un secondo brano della tua chiacchierata.
Esatto, sentiamo cosa ci dice ancora Eva Longoria.
Our cultures are very similar. We're both,
le nostre culture, la mia e la vostra, sono molto simili. Quando mi sono trasferita a Hollywood, diceva Longoria, tutti mi scambiavano per italiana, Eva Longoria, e mi chiedevano: sei italiana? Io dicevo sì, per avere il ruolo. Comunque, credo che le culture latine abbiano molto in comune, il cibo, la lingua, la musica, e ho scoperto che alle radici di ognuna delle nostre società, di ognuna della nostra cultura, ci sono delle donne forti, donne che sono al centro della famiglia, che significa al centro della comunità, della società. Io sono cresciuta con mia madre e le sue 9 sorelle, io stessa ne ho 3. Non ci sono uomini nella nostra famiglia, li abbiamo eliminati tutti. Che paura. Ed è stato interessante crescere in questo ambiente con donne istruite intorno a me. Quello che aspiravo a fare era una possibilità per me, perché io ho visto che si può fare. Mia madre, le mie zie e le mie sorelle mi hanno insegnato l'indipendenza, l'importanza dell'educazione, il fatto che potevo avverare i miei sogni. Ed è importante per le ragazze di oggi essere per loro dei mentori, perché possono immaginare di fare cose grandi. Sono le donne che possono cambiare il mondo.
That you know, my dreams could be achieved, and I think, you know, it's important for young women now, for all of us, to be mentors and role models for them, so that they can aspire to do great, great things. And I have, you know, full belief that women are the ones that are going to change the world.
E questo è il pensiero di Eva Longoria, insomma, una femminista, un'oltranzista, una... No, scherziamo. Comunque, una cosmogonia al femminile, una tipa tosta.
Diciamo così. una tipa tosta, malgrado l'aspetto così, no, che sembrerebbe più che altro glamour, anche se poi ha giocato anche con sulla sua bellezza, dicendo che, che in realtà nella vita è stata per molti anni un brutto anatroccolo.
E di questo, e con questo argomento, forse possiamo chiudere, Miriam, perché è l'oggetto della terza delle tue domande, e quindi la terza risposta che Eva Longoria ti ha dato a riguardo della bellezza. E con questo, e con questa risposta, noi ti salutiamo e ti ritroveremo sicuramente venerdì, perché ci porterai il meglio di quel che sta accadendo a Tormina. Dico bene, Miriam?
Benissimo,
grazie.
Benissimo, Giunta. Ciao.
Ciao, ciao. Sentiamo Eva Longoria ancora.
I grew up as the ugly duckling in my family. In Spanish, we say la prieta fea, which means the ugly dark one.
Io sono cresciuta come il brutto anatroccolo della mia famiglia, sin da ragazzina. Le mie sorelle sono bionde, con la pelle chiara. Le persone dicevano a mia madre, le tue figlie sono bellissime. E questa chi è? E io mi sono dovuta far giurare da mia madre che non ero stata adottata. Ed è stato molto più avanti, al college, quando i ragazzi hanno cominciato a notarmi, io ho cominciato ad avere una beauty identity. Fino a quel momento mi sono difesa sviluppando il mio humor come elemento di difesa, perché ero pelle ed ossa, per niente carina. Ho sviluppato il mio sapere, insomma, ero una nerd. Non so come dite voi in italiano. E sviluppando tutte queste mie altre caratteristiche, per impiazzare una bellezza che non avevo, avevo ben chiara la mia identità quando sono diventata famosa. È accaduto abbastanza tardi, intorno ai 30 anni. Io già sapevo bene chi ero, non mi sono lasciata trascinare dai giornali che ti etichettano. Lei è la bad girl, oppure la fidanzatina. Questo può rendere difficile la vita di una giovanissima che tenterà di essere quello che gli altri vedono in lei, invece di essere quello che è. Io già sapevo bene quello che ero. La mia identità era ben radicata, più profondamente, oltre la superficie della fisicità.
Define that for me. You know, when you become famous really early on, you don't even know who you are. And so the press will say, she's the bad girl, she's the sweetheart, she, and you see these young people kind of cave to becoming what people think they are, what people say they are. And so for me, I already knew who I was by the time that came. So, you know, I didn't have to negotiate that identity so much because myself and my authentic self was already rooted in something much deeper than physicality.
Assai inquietante, che ci porta verso la seconda parte, colonna sonora della cosa. Il terzo gong per il terzo indizio, 800-050-333.
Questo film fa girare le sfere, Dixit Boschi.
Allora, adesso ci concentriamo sul tomo, sul libro, veramente molto ricco, molto articolato, scritto da Paolo Zelati, elaborato da Paolo Zelati in un arco di tempo che adesso ci racconterà lui, che è proprio dedicato, si chiama American Nightmares, conversazioni con i maestri del New Horror americano, pubblicato da Profondo Rosso, come dicevo, più di 600 pagine, più, quante sono esattamente? 600?
42.
43 con l'indice?
Senza titoli di coda.
Indice dei film fatti a mano, uno a uno, quindi
uno
mi ricordo perfettamente.
Proprio, senza ricorrere
non
a quei
sorvoliamo sugli indici. Esatto.
No, gli indici sono utilissimi, poi i libri di cinema, ma non solo di cinema, anche di filosofia, di storia, senza gli indici sono veramente un problema.
E siccome ognuno citava qualsiasi cosa, fondamentalmente, insomma, è stata
laboriosa. Paolo Zerati, ci racconti, dicevo, una lavorazione molto lunga è stata. Quanti
sì,
anni?
Dieci anni da quando ho cominciato il progetto. Poi è diventato anche qualcosa di più organico, perché sai, cominci con un'idea, poi cominci a farla, quindi diventi un mitomane, quindi vuoi sempre più persone, così. Quindi dal 2003 al 2013 l'idea mi è nata dopo aver visto, lo dico anche in introduzione, American Nightmare, il documentario di Adam Simon, che è colui che adesso ha fatto questo nuovo episodio di Salem, questa serie, e appunto dove lui raccontava la storia del cinema americano da un punto di vista sociologico, ovvero intervistando 4-5 registi, c'era Toby Hooper, c'era Savini, c'era Romero, poca altri insomma, cercava di capire come questo cinema degli anni 70, fine 60, periodo turbolento, no? In tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, questo horror in apparenza innocuo poteva invece raccontare, avere in profondità, no, delle metafore chiare di quello che stava succedendo. Questo mi ha dato l'idea, perché io ho sempre amato il genere fantastico, dalla letteratura gotica, quella distopica, cioè analizzare, veramente capire quello che c'è dietro il mostro, no? Da Wells, insomma, tutto quello che personaggi che non volevano esporsi più di tanto hanno utilizzato per invece raccontare in maniera molto molto esplicita le critiche alla società. Quindi uno più uno, ho detto vabbè, Adam Simon ha intervistato 4 registi, io già avevo intervistato con quel punto di vista John Carpenter nel mio primo libro, che tra l'altro abbiamo presentato qui anche, Il Signore del Male, quindi ho detto va bene, cominciamo questa avventura, stando attento però che non diventasse un pippone sociopolitico e basta, cioè queste interviste, anche perché non avrei potuto fare altro, perché gli chiedo cose assolutamente da fan, da nerd, quale sono, dovevano essere sia avere questo taglio qua, ma poi essere anche aneddotiche, cioè raccontare tramite le loro parole cosa è successo sul set, come e perché sono arrivati a fare questo film, e poi se e come e quanto consciamente hanno voluto fare questa cosa, insomma.
Paolo e Zelati, li stavo contando, anzi li ho contati, adesso mi sono dimenticato.
Sono 33.
Il numero. Ecco, 33 registi,
mm-hmm. e sceneggiatori,
grandissimi nomi, i più grandi nomi del genere, della storia del genere. Mi chiedo, il primo nome che vedo è Richard Matheson, mm-hmm. e non possiamo sorvolare,
no,
su Matheson, ma adesso ci fermiamo. Poi c'è Roger Corman, Jack Hill, Gordon Lewis, Romeo. Non sono in ordine alfabetico. Mi chiedo se sono nell'ordine di quando l'hai incontrati, o se sono in un ordine che tu hai pensato, immaginato, secondo un criterio.
Guarda, sono in ordine, direi, cronologico, dal punto di vista proprio della costruzione del genere. Quindi Matheson, che è il padre, con Io sono leggenda, Matheson ha inventato il fantastico contemporaneo, cioè tutti i germi di Carpenter, di Cronenberg, cioè mettete quello
sono
che volete,
lì, insomma,
sono in Io sono leggenda. Quindi ecco, da lì si arriva a Mick Garris, che soprattutto,
certo,
che ha fatto un'operazione anche dal punto di vista simbolico, che è proprio, no, è come se avesse fatto, ha fatto Masters of Horror, cioè ha riunito tutti,
certo,
questi, e ha fatto quella serie HBO molto, Showtime, molto bella, che sappiamo. Ecco, quindi c'è proprio un ordine cronologico anche di importanza, ma non uno in più importante dell'altro. Uno ha cominciato, l'altro ha seguito, tramite per esempio la lettura incrociata di 3-4 interviste, come può essere Joe Dante, Roger Corman, John Sayles, viene fuori per esempio, ma solo uno degli esempi, un ritratto della New World Pictures, di come Corman è diventato quello che è stato. Insomma,
certo,
quindi, questo è l'impostazione.
Vogliamo ascoltare dei suoni, dei rumori che arrivano proprio da questa zona del cinema?
Quella bicicletta non sarà troppo grande?
Ehi, che bella bicicletta che abbiamo. Posso farci un giro? Amico. Posso suonare il campanello? Grazie!
Avrebbe dovuto fargli fare un giretto.
Devi scusarmi, credo proprio di aver rotto la tua bicicletta. Ma dov'è?
Boxer! Boxer! Forza! Forza!
Ma dai, che cosa vuoi farmi? Staccarmi la testa dal collo?
Paolo Zelati, hai riconosciuto questo film?
Killer Clowns from Outer Space, che è il... leggendo alcuni commenti a questo libro, i primi che sono venuti fuori, sono stato contento perché dicono, vabbè, manca Sam Raimi, manca Wes Craven, poi forse lo diremo perché... ma ci sono i Chiodo Brothers, e questa è una piccola vittoria personale, perché i Chiodo Brothers sono i creatori di Killer Clowns from Outer Space, questo cult movie assoluto che utilizza, in un periodo in cui vigeva lo splatter, quindi tutto l'animatronic, gli effetti speciali, il gore più estremo e migliore, loro vengono fuori con un film in cui degli alieni vestiti da clown con un'astronave come un tendone da circo e fanno tutti degli effetti speciali col passo 1, con la plastilina. Infatti loro sono gli ultimi guardiani di queste tecniche, no? Loro arrivarono a Hollywood con in mente Ray Harryhausen nel momento in cui cominciano a usare il computer, per cui hanno cercato di fare
Erano spasati, di fatto.
Però tuttora hanno un progetto di fare questo film in cui c'è un Babbo Natale cattivo che ruba i regali, cioè una cosa con passo 1, e secondo me bisognerebbe sceglierlo fare.
Direi proprio di sì.
Volevo chiederti una cosa, tu dicevi prima, traduco e sintetizzo, in realtà l'horror non è solo horror, può anche diventare una metafora, adesso semplifico in modo selvaggio, di malumori, di umori che ci sono, ma parlando con e intervistando questi 33 protagonisti della scena horror, quanti di loro sono davvero consapevoli? Che al di là dei clown che arrivano dallo spazio, o di quello che taglia la testa appena apri la porta che non devi aprire, che c'è molto di più dentro.
Guarda, ci sono tre approcci. Primo approccio, ti tolgo subito gente come Richard Donner che ti piglia per il culo solo se tenti di parlare di questa cosa, quindi proprio non c'è verso, quindi anche se glielo butti davanti, non... ma questi sono pochi, una piccola... Poi c'è l'approccio... Sì, l'ho fatto apposta, anche magari se non è vero, ma comunque sia gli piace parlare, ne affrontano. E poi c'è l'approccio, l'ho fatto inconsciamente, solo adesso mi rendo conto. E questo è anche forse il più interessante, no? Perché poi insieme a loro scopri veramente determinate cose che magari manco loro sapevano, no? C'è una battuta...
In quei casi fai da analista, no? Scusa, dicevi c'è una battuta?
No, c'è una battuta di Joe Dante dove gli faccio una domanda delirante, lunghissima, in cui paragoni Gremlins ai capitalisti, adesso non mi ricordo né... E lui mi dice, sì, perché tanto meglio di così io non sarei mai riuscito a dirlo. Quindi insomma è tutta gente anche con del gran senso dell'umorismo e autoironia.
Sì, sì, molto spiccato.
Sentiamo ancora un momento horror.
Women locked behind walls of concrete and steel, guarded by barbed wire and guns in a tropical hell. They call it the Big Dollhouse. The girls of the Big Dollhouse.
Well, you don't look like a hardened criminal to me.
They're young, they're beautiful, and they're killers.
You want the real Missoula, Harry? You can have it.
There's nothing they wouldn't do for a man or to him.
You won't die from this bullet, Harry, but you'll wish you had.
Ah! has never been a motion picture like The Big Dollhouse.
Puramente selvaggio Hollywood Party, perché abbiamo sentito un trailer lisergico, direi,
che forse ha un montatore interessante,
che adesso ci dice The Big Dollhouse e poi questa Christine, la musica, la colonna sonora è di John Carpenter, del film di John Carpenter. Paolo Zelati, perché dicevi che forse quel trailer sarebbe stato montato
perché
dal
ci divertavamo
Dante,
con questo film di Jack Hill, pura exploitation, sì. Exploitation, e Joe Dante entra alla New World Pictures in quel periodo lì come montatore di trailer, che era una cosa, ragazzi, che perché per Corman era tutto il trailer, nel senso che poi il film magari non c'era manco una scena di quella che finiva nel trailer, ma erano quelli fondamentali, e Joe mi ha sempre detto che quella è stata la miglior palestra d'allenamento.
Ma infatti lo è, ma non solo per l'horror,
assolutamente.
In realtà i montatori, ma anche chi vuole fare cinema, dovrebbe maneggiare con abilità
assolutamente,
i trailer,
assolutamente.
Io vorrei tornare ancora una volta indietro nei primi passi di questo new horror, a Matheson, che è il grande Matheson, che è scomparso non tanto tempo fa, che ci ha regalato tutto.
Esatto.
Noi siamo in un mondo inventato da Matheson e da Philip Dick, per certi versi. Io sono leggenda. È un libro fondativo, ma se non ricordo male, ma dimmi se sto sbagliando, perché forse anche questa è una leggenda, Romero fa una citazione di questo libro nel suo horror fondativo, La notte dei morti.
Sì, no, guarda, ti blocco subito, che più che una citazione, Romero incontra Matheson alla Walt Disney,
sì,
senza che neanche Matheson lo saluti, lui gli va incontro e dice: scusa se ti ho rubato il libro.
Perché non è accreditato.
No, ma Giorgio lo dice proprio nell'introduzione.
Ah, ecco, volevo che lo dicessi.
Io ho copiato, lo dice nella mia intervista, lo dice, ho copiato La notte dei morti, con La notte dei morti viventi, io sono leggenda. Che poi ha fatto chiunque, da Danny Boyle, con pazienza, però ammetterlo, diciamo. E Matheson, parlando anche degli adattamenti ufficiali che poi sono stati fatti dei suoi film, dice comunque nessuno mai è riuscito a fare il mio libro, zero. Non neanche Forse quello che lui ama un po' di più, anche se ci sono stati dei problemi, è Ragona, l'ultimo uomo della Terra, anche se riteneva Vincent Price una scelta sbagliata come physique du role proprio per il personaggio.
Per il personaggio. Sì. Paolo, prima dicevi che ti hanno fatto notare, ma lo sapevi già, che ci sono due assenze da un punto di vista di nomi, li citavi prima, no? Wes Craven, Sam Raimi. Che cosa è successo a questi due signori?
Guarda, stringendo, Sam Raimi, come sappiamo tutti, è diventato poi nel mentre quello che voleva, cioè un regista mainstream, veramente intoccabile, grandi studios, quindi ho sempre avuto almeno 3 o 4 appuntamenti cancellati il giorno prima, ma nel contesto ci può anche stare. Lui è stato
vabbè, un po' maleducato, però va bene.
Sì, però sai, allora, cioè io conosco bene anche Mamuroski, per cui ho lavorato con la sua etichetta insieme al figlio di Stallone per i DVD che lui ha tentato anche, però sono stati ancora prima di iniziare la lavorazione del meraviglioso Oz lì, sono stati un anno prima chiusi in, cioè veramente questo dice vabbè, no, mainstream Spider-Man ci può stare, ma Wes Craven invece è veramente data una barzelletta, perché da proprio dal 2003 fino poi a qualche anno fa, perché poi mi sono stufato, cioè chiunque ha tentato di interagire, da Sean Cunningham a Eli Roth ai miei amici che poi l'andavano a incontrare, Francesco Locco, quando è andato a fare i Junkets di Red Eye a Los Angeles, gliel'ha detto, lui ha detto sì lo so, io l'ho incontrato 100 volte, tutte le volte scompariva, finché l'ultima volta, come scrivo nell'introduzione, ero con Ruggero Deodato a Toronto, questa convention, in questa scena surreale, eravamo in una stanza, in una green room, io, Craven, Ruggero e Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla luna. Quindi in questa atmosfera io mi avvicino a Wes, cosa vogliamo fare, perché a me mi fai molto piacere se ci sei, però siccome già ci sto mettendo 10 anni, poi la cosa bizzarra è che lui, tra tutti quelli, che è uno che adora parlare di questo, lo chiamano il professore, cioè Toby Hooper lo chiama per pigliarlo per il culo, ma con affetto, perché in realtà lui è veramente il colto della combricola, quindi dà anche soddisfazione. Lì mi disse per l'ultima volta la fatidica frase con una nuova assistente: ti chiama lei la settimana prossima.
E tu stai ancora aspettando?
No, certo. Ho smesso, diciamo, no, che ho smesso. No,
e questo libro esce
tra l'altro siccome era sempre impegnato, alla fine si era messo persino a fare spettacoli di magia a Las Vegas piuttosto che rispondere alle mie domande, per cui
hai detto vabbè, faccio basta. Sì. Senti, ma prima di chiudere, New Horror, possiamo individuare delle date, possiamo individuare rapidamente delle caratteristiche del New Horror?
Sì, il New Horror inizia con La Notte dei Morti Viventi, se vogliamo, ma inizia anche prima con Spider Baby, no? Anche se Jack Hill non sa neanche di cosa sto parlando in questo, no? Perché comunque il New Horror esce dal gotico, esce dai cimiteri, esce dalle cattedrali, esce dall'orrore al di fuori degli Stati Uniti, dove c'erano dei personaggi con accenti bizzarri, quindi la famiglia rimane intoccata, no? È qualcosa di esterno proiettato. Il New Horror semplicemente porta l'orrore sul suolo americano, nelle case americane. Questa è la differenza fondamentale.
Beh, una differenza formale,
sostanziale,
e
sì,
narratologica, non indifferente. Paolo Zerati, noi veramente ti ringraziamo molto. Vi consigliamo di scoprire questo libro, American Nightmares, pubblicato da Profondo Rosso, proprio perché anche chi non ama questo genere può capire come, no?
Sì, c'è un po' di tutto, c'è proprio questa cosa che insomma è sociologia, non voglio darmi delle arie che non ho, però chi non interessa proprio l'horror come aneddotica e magari è interessato a quella commissione cinema, sociologia o semplicemente cultura americana, può trovarla interessante.
Allora, noi, come ti dicevo per telefono, seguiremo anche quest'anno il Cinema Ritrovato. Io sarò qui in Via Asiago, Dario sarà sul fronte, anche perché c'è un gelataio prezioso, quello che abbiamo capito. E tu forse accompagnerai un ospite molto importante.
Sì, sì, che per adesso non possiamo
non
svelare.
Non possiamo svelare, ma forse ti ritroveremo
noi la vorremmo,
in quel di sì, Bologna.
Sì, la vorremmo, sì, quindi sì, si capisce, in trasmissione. Sì, vedi, sì, quello che puoi fare.
E questa è la sigla.
C'è un vincitore.
Abbiamo
però
un vincitore, ma pronto.
Hai
sì, io volevo svelare
allora
subito.
Vediamo se è così. Chi è al telefono?
Sono Pino Bruni da Pescara.
Allora,
ciao Pino Bruni, ciao.
Ciao. Sì, ciao. Sì, ciao, ciao.
Allora, qual è il titolo del film?
Fantasmi, Don Coscarelli.
Bravo.
Benissimo, un film, un quiz di genere, nel genere che abbiamo voluto eleggere oggi come il principale della nostra trasmissione. Grazie, potremmo, sarebbe bello se ricevesse come regalo American Nightmares.
Bisogna parlare con l'editore.
Sì, non con me, ma con l'editore sicuramente. Posso dirti che Angus Scream, ovvero The Tallman di Dei Fantasmi, è la persona più dolce del mondo?
Questo rassicura questo... gli ascoltatori, credo.
Grazie, grazie. Chi ha fatto la trasmissione? La devo dire io.
Lo devo dire io. C'è un nostro grande amico al di là del
vetro. Bene, io lo devo salutare, il nostro grande amico, lo saluto subito, Enrico Murgia, senza il quale noi non solo non andremo in onda dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista morale, direi. E anche umorale, dai. Francesca Levi e Maddalena Agnisci, che sono le nostre curatrici e che ringraziamo, Alessandro Boschi, Riccardo Morese, la nostra grande redazione, l'Arcadia, poi c'era Miriam Mauti a Tormina con Eva Longoria, poi c'era Gaetano Savatteri da Lamezia Terme, Paolo Zelati che è venuto a Roma
in studio per noi.
Grazie anche
Dario
per questo.
Grazie a voi. Vi lasciamo in compagnia di Tre Soldi, vi ricordo, Marcello Anselmo ci accompagna in Portogallo, 1974, la rivoluzione dei garofani.